E siamo pronti per introdurre l'intervista odierna, e quindi parliamo di un lavoro che va dietro la sigla Corde Oblique, l'ottavo album per Riccardo Principe e il suo stuolo di musicisti, tra neofolk, elementi shoegaze, momenti anche più duri, soprattutto nella prima parte del disco, come avverrà ad esempio nella traccia che andremo ad ascoltare, disco ispirato proprio a Ingmar Bergman, al grande regista, il Cries and Whispers, e questi pianti e sussurri. Ebbene, ora andiamo ad ascoltare la traccia d'apertura dell'intero lavoro, The Nightingale and the Rose, per Corde Oblique. Ebbene, bene, bene, questo è il nuovo, nuovissimo disco di Corde Oblique, che si intitola Cries and Whispers. Ve lo faccio vedere anche in camera, perché siamo in diretta anche video su Twitch, twitch.tv/radiocittaperta. però potete vedere più comodamente il video andando proprio sul sito di Radio Città Aperta, si aprirà lo schermo in home page. Eccola qui la copertina, per Corde Oblique, disco che esce per la The Stones of Naples Records, Le Pietre di Napoli. Eh sì, perché ci trasferiamo proprio nella città partenopea, il progetto di Riccardo Principe, con tanti musicisti a suo supporto. Ottavo album del gruppo dopo 5 anni di assenza. Ciao Riccardo, ben trovato. Pronto?
Ciao, un saluto a tutti.
Ah, ok, sì, ci sei.
Pronto,
ci sei.
Ecco, sì.
Ma stai con cuffiette o viva voce?
Sì.
Forse è meglio toglierlo, si sente un po'.
Vediamo se così va meglio.
Ok. Allora, ben trovato, okay, benvenuto qui su Radio Città Aperta.
Grazie.
Ci si ritrova, ecco, dopo un po' di anni, cinque anni dal precedente che usciva in un periodo, insomma, non semplice in generale per chi produceva musica, perché era il periodo della pandemia, e invece adesso, ecco, magari la pandemia se ne parla di meno, ci sono altre vicende sicuramente poco piacevoli, però insomma oggi viene pubblicato questo album che è veramente molto valido, si chiama Cries and Whispers, dove la prima parte, i primi sei brani sono i cries, i pianti, la seconda parte i sussurri, la prima parte un pochino con anche passaggi più duri, la seconda parte di natura più neofolk, però di quella ricca anche di suoni e suggestioni. E allora, cos'è questo album ispirato anche a Ingmar Bergman nel suo titolo?
Sì, Gianluca, innanzitutto ti ringrazio per quello che hai detto. È un brano venuto, un album venuto con assoluta naturalezza, perché nella mia formazione, nel mio DNA, nella mia infanzia ci sono sia ascolti più virati sul metal, e poi c'è un'esperienza da giovanissimo, avevo 17 anni quando iniziai a suonare questo genere. E contemporaneamente ascoltavo il dark, però non il dark per capirci classico, il dark più dei Dead Can Dance, dei Juicy and the Bunches, quello là molto etereo, della
sì.
4D.
Di Smortal Coil, quindi, tutte queste cose.
Esatto, di Smortal Coil, esatto, bravissimo. E queste due cose le ho sempre conservate. Poi iniziai a fare il conservatorio, quindi non c'era più spazio, università e conservatorio, per fare anche per suonare tutto. E quindi iniziai a suonare solo la chitarra classica, la musica acustica. Però diciamo il desiderio poi di tornare ai riff, insomma, l'ho sempre avuto.
Infatti,
quando poi dopo un po' di tempo però ecco, non volevo far uscire qualcosa che avesse un suono un po' posticcio, perché registrare poi altre sonorità non l'avevo mai fatto, quindi avevo paura che non sarebbe stato convincente, diciamo così.
Okay.
E poi insomma, quando ho fatto un po' di gavetta, ho detto adesso sento proprio che lo devo fare, sentivo che era venuto il momento di tornare a quelle sonorità, e allora le ho inserite, e senza la paura di essere incoerente, perché poi alla fine sai, è un disco che potrebbe essere due dischi sostanzialmente.
Eh beh sì, beh, lo hai diviso, no? In due parti per certi versi. Poi.
Sì, esatto. Sì. Molti mi dicevano, ma fai uscire due dischi, aspetta un po'. Ma invece no, perché questi pezzi sono usciti nello stesso periodo.
Certo.
E quindi io ci tenevo proprio a tenerli insieme. Il collegamento con Bergman, che è uno dei miei registi preferiti, viene dal film, appunto, Sussurri e Grida, che è un film dove innanzitutto c'è un basso continuo di rosso che si lega molto anche all'artwork,
sì.
Ma soprattutto c'è questa vicenda di questo dramma domestico, di questo dramma vissuto al chiuso, perché poi tutto il film è al chiuso tranne il finale. E la dicotomia che tutti viviamo tra una vita pubblica e una vita privata, fatta anche di cose del genere, mi ha molto toccato. Ho vissuto periodi, ecco, abbastanza difficili, e quindi mi sentivo proprio in quel mood là. quindi tutto è tornato in modo abbastanza naturale e così si è generata questa cosa.
È un disco veramente bello, ricco di atmosfere, un disco che offre veramente diverse suggestioni, raffinato, curato, ma anche, come possiamo dire, che va dritto al sodo. Devo dire, un lavoro che poi è anche di tributi, no? Perché alla fine fa il tributo a Ingmar Bergman, fai un'esecuzione alla fine del disco di, non sia il numero uno, insomma, di Erik Satie, sì. C'è una cover degli Alcest, c'è un'altra canzone, sì, che è un tributo anche a Oscar Wilde, no? Proprio forse questa, sì, Nightingale, sì, and the Rose.
È molto, sì, c'è molto di, ci sono molti tributi, in particolar modo in principio questo disco doveva essere un concept su Oscar Wilde, però questo molti anni fa avevo in mente di fare un concept su Wilde, però nel tempo ho visto che poi sono usciti tre brani che erano le tre favole che più mi piacevano da piccolo. Di questi tre brani, due sono nel disco e un terzo era un brano molto lungo, che però era un brano manierista di me stesso, cioè era una cosa che non aggiungeva nulla a quello che avevo fatto finora, un pezzo ripetitivo rispetto a quelli precedenti, e quindi è stato lo tosto, cioè non l'ho inserito, okay, più, nonostante l'avessi già registrato. Diciamo che poi crescere vuol dire anche saper tagliare, saper rinunciare a delle cose alle quali sei pure affezionato, però devi saperti poi anche guardare in modo un po' più oggettivo, a dire, non so, questo vestito mi sta bene o forse no, e quindi quello l'abbiamo tolto. L'ho tolto, diciamo così.
Oh, tra l'altro però lo indichi proprio tu dentro il libretto, non il libretto, quando si apre il disco c'è un volume 1, Cries, che dove, sì, scrivi, sì, proprio post-metal, folk gaze style, sì, il, sì, volume 2, sì, dici,
sì, post-folk... No, no, perché voglio che...
Sì.
Esatto, no, no, volevo che l'intenzione fosse proprio chiara, quindi c'è una, appunto, una dichiarazione proprio di intenti, sia nel booklet, anche nella divisione nel retro del CD, per l'appunto.
Esatto.
Quindi volevo che fosse proprio chiaro in questo senso.
E poi, insomma, ci sono una miriade di musicisti che suonano qui, tra tuoi collaboratori fissi e altri per l'occasione. Ecco, c'è Simone Salvatori di Spiritual Front, ci sono membri degli Ashram, c'è anche un'attrice italiana che è Maddalena Crippa, e più tanti altri nomi che sono elencati nel disco. Tante voci femminili, i testi sono nella maggior parte tuoi, giusto?
Sì, sì, tutti i miei, tranne il pezzo degli Alcest.
Esatto,
che,
sì, sì,
ascoltammo a Lipsia durante il Wave Gothic Treffen, che è questo, quella, festival dove andiamo a cadenza triennale, diciamo così. Questa è la quarta volta, la prossima volta torneremo lì 2027, l'ho appena saputo.
Quindi siete stati nel 2024, ok.
Esatto, sì, sì, ho detto, guarda, spero di essere ancora in forma, insomma, per quella data. E dicevo, 2017,
scusa, per curiosità, in quanti andate al Treffen? Sì. In quanti, quanti...
Allora, siamo sempre andati in formazione completa.
Infatti.
L'ultima volta fu un po' un last minute, perché io dovevo andare lì e fare un duo di brani di chitarra e piano con Luigi Rubino, perché Luigi sta in tanti dischi nostri, quindi dovevamo fare una cosa acustica. Poi l'organizzatore disse, dai, facciamo pure corde oblique, e quindi andammo in duo.
Okay.
Noi adesso stiamo spesso andando in duo, chitarra a voce con loop station, basi, pedali e cose varie, anche per esigenze concrete, diciamo così. Ora faremo una presentazione a Napoli in formazione completa, però i concerti sono a volte in duo, a volte in trio, e a volte in formazione completa, in quintetto. Al Treffen siamo stati sempre in formazione completa, tranne l'ultima volta in duo.
Ok, perché poi come formazione completa, ecco, quanti siete? Perché io poi dal booklet,
allora, chitarra,
leggo così tanti nomi che poi alla fine non capisco,
certo,
chi è ufficiale.
Giustamente,
chi no.
Giusto, giusto, sì, sì, sì. Allora, chitarra, poi violino Edo Notarlo Berti, che uh-huh, violinista... che sta in tutti i nostri dischi, al basso Umberto Lepore, anche lui da sempre con noi, batteria Alessio Sica, e poi c'è la voce che è Rita Saviano, che è una voce con la quale lavoriamo da 6 anni grosso modo, molto brava, molto dentro, diciamo, questo progetto, insomma, molto coinvolta.
Invece adesso faccio ascoltare Eleusa Consumpta, quindi dalla parte più acustica, sì. Con la voce invece sì. di Denisa Serafim. Chi è lei?
Allora, lei è la voce di una band bulgara che si chiama Irfan. Loro sono, insomma, un progetto che esiste da parecchio tempo, adesso diciamo in pausa. Io da sempre, diciamo, ero proprio fan, sono loro fan. E quindi ci siamo iniziati a scrivere con Denisa e siamo amici da molto tempo. E in ogni, diciamo, da tre album, ogni volta dico a Denisa, ci devi stare anche tu. E quindi un brano lo canta anche lei. Okay. E fino a che l'anno scorso, dimmi, ah no, sentivo l'eco della mia voce. Ok. Fino a che l'anno scorso siamo andati in Bulgaria e ci siamo conosciuti e abbiamo fatto un concerto insieme anche a lei. Poi lei è stata con noi in Germania l'estate scorsa e 2 settimane fa siamo tornati a Sofia sempre con lei per un concerto di corde oblique che ospitava anche lei.
Ah, che bello. E allora ci sta tutto di ascoltare questa canzone, Eleusa Consumpta. Sì. Vuol dire qualcosa su questa canzone, a parte, insomma,
allora, sì. Il brano si lega a una visita che facemmo dopo questo concerto dove c'era anche lei come ospite, e lei disse, ti devo portare al Museo delle Icone di Sofia. E devo dire, dopo una giornata lunghissima in cui avevamo visitato di tutto il museo archeologico, io stavo distrutto, dissi, Denisa, non ce la faccio, con tutta la passione che ho verso questo, che tra l'altro è anche il mio lavoro, dissi, sono distrutto, e disse, no, ci devi venire. Comunque andammo, io stavo proprio stanchissimo, e vidi questa icona, che è la Vergine Eleusa. L'Eleusa vuol dire colei che mostra affetto. Quindi non una vergine regina distaccata, non so, ieratica, severa, ma quasi una madre umana. Però questa icona era tutta consumata, e quindi il titolo Eleusa Consumpta, okay. In latino vuol dire per l'appunto certo. Consumata. Era consumata dal culto spasmodico dei fedeli, perché in particolar modo nella zona di Bisanzio c'era questo rapporto fisico con le immagini, quindi toccarle, baciarle, consumarle, fino a che arrivò poi la reazione dell'iconoclastia proprio per contrastare questa fisicità. Tutto ciò si unisce al fatto che poi queste icone venivano in Occidente, venivano anche depredate dai crociati e sono state importanti per la cultura occidentale. E tutto ciò, questo ponte tra le sonorità di quelle zone e le nostre, che poi è un po' il ponte che io sento con Denisa, cioè con Denisa sento questo collegamento tra i miei suoni più occidentali e la sua voce che è molto orientaleggiante, e allora insomma è uscita questa idea.
E allora ce l'andiamo ad ascoltare insieme dopo questa interessantissima presentazione, Eleusa Consumpta per Corde Oblique, oggi ospiti ad Alternitalia a Radio Città Aperta. E questa è l'Eusa Consumpta, l'ottava traccia dall'interno del disco di Cord Obliquo e Cries and Whispers. Vi faccio vedere la copertina del disco in camera. Tra l'altro, ecco, disco, abbiamo al telefono Riccardo Principe dei Cord Obliquo, disco che a livello grafico richiama la danza, perché nella copertina c'è una danzatrice, dentro il libretto ci sono, ecco, altre danzatrici tutte vestite di rosso, hai accennato proprio al colore rosso come preminente di questo lavoro. Ecco, perché le danzatrici sul disco?
Allora, sì, il lavoro è stato svolto da un fotografo indonesiano, lui si chiama Ardianto Budiman, e con lui abbiamo fatto anche le grafiche del disco precedente. Semplicemente trovavo questa serie perfetta per queste atmosfere e il rosso, ripeto, perfetto per il concept che avevo di quest'album. Quindi le sentivo proprio dentro, le sentivo vicine. Non c'è una ragione razionale, c'è proprio semplicemente una ragione emotiva.
Quindi una sorta di danza dell'anima per questa musica.
Sì, assolutamente. C'è anche un brano, vabbè, ci sono dei brani che richiamano un po' alla danza, per esempio un brano si chiama La danza di Bruegel, che è riferito alla danza contadina, che è un quadro che sta a Vienna al Kunsthistorisches Museum e che guardo da quando sono piccolo. Infatti nella mia prima demo tape dei Lupercalia al 99 c'era un inserto proprio di questa danza contadina sulla quale sono voluto tornare, diciamo, in fase matura. E anche questo brano che abbiamo ascoltato ha nella prima parte in particolar modo un qualcosa di riferito anche alla danza, quindi forse anche per queste, diciamo, ragioni mi sono piaciute tanto.
Tra l'altro, a proposito di danza, c'è anche una traccia cantata in italiano con tuoi testi, col tuo testo, che è Tango di Gaeta. Se non sbaglio, è l'unica traccia interpretata in italiano.
Esatto, sì, questo disco, a differenza dei precedenti dove c'erano tantissimi brani in italiano, qui ne è uscito uno solo stavolta. Sì, è riferito al tango, che tra l'altro, diciamo, il mio hobby, il tango.
Lo balli?
E sì, da tanti anni, come appunto come passione, però come passione abbastanza intensa, diciamo.
Eh beh, sì. Tra l'altro sono danzatrici di tango, sì, queste, se non sbaglio, in copertina, o quelle anche interne, oppure no?
No, queste sono proprio danzatrici acrobatiche.
Acrobatiche, ok.
Sì.
E quindi ecco, un disco che esce oggi, ci sono sicuramente belle aspettative, il disco merita, lo continuo a sottolineare, e quindi adesso sì, già ci hai accennato di alcuni live che ci sono stati in precedenza, come vi state organizzando per portarlo dal vivo e se ci sono anche delle date da annunciare?
Sì, allora le prossime date sono 15 marzo a Napoli al Istituto degli Studi Filosofici. Poi saremo a Jesi, al Circolo Cittadino di Jesi il 29 marzo, poi saremo in Portogallo, vabbè un po' più fuori mano, in una città che si chiama Cuba, che onestamente non conoscevo da prima di questo invito, quindi pure là, Centro Culturale di Cuba, e poi saremo in Germania, da Schaffenburg, alla Notte dei Musei, che è un appuntamento dove ormai veniamo invitati ogni anno praticamente.
Beh, bello,
queste sono quelle confermate. Ce n'è una in Serbia al Nisfield Festival, che è un festival jazz, però non so perché, insomma, però potremmo esserci anche noi. Però questa non è confermata, quindi queste sono quelle al momento confermate. Forse ecco, più all'estero che in Italia. Speriamo che aumenteranno le date italiane, perché poi ecco, anche se in posti piccoli, quando poi suoniamo anche in Italia io sono sempre contento, quindi spero che ne escano altre.
Tu hai citato i Lupercalia, era la tua prima band, eri molto giovane, lì facevate metal estremo, insomma.
Allora, la band metal era un'altra, si chiamava Sanguinaris, che era proprio detto okay. Metal. Lupercalia era una band molto neomedievale, diciamo così,
già
acustica.
Sì. Già acustica,
sì,
ok.
Sì. E noi facciamo il primo disco con la War Serpent, l'etichetta dei Destin June, dei Coil.
Certo.
Sì.
Certo. Allora, dovevo andare a recuperare.
Era il primo... Il primo era del 2000 e il secondo disco la facemmo con Equilibrium Music, che è un'etichetta portoghese, nel 2004. Quindi questi sono gli unici due come Lupercalia. Poi appunto abbiamo fatto la demo tape del 99, un'altra demo, insomma cose che riguardano un altro momento storico. Però mi piace ancora ricordarli. Sono ecco brani che i primi pezzi li scrissi che avevo 16-17 anni, quindi ero piccolissimo.
C'è comune il nome, perché anni fa facevo dei DJ set quando ero resident all'INIT, parliamo ormai di un bel po' di anni fa, e le serate si chiamavano Lupercalia proprio, quindi vedi.
Ma infatti io mi ricordo di queste serate che avevano questo nome, disse guarda, è lo stesso nome, all'ex INIT, giusto?
Esatto, sì, erano sì, le serate...
Noi abbiamo suonato di recente all'INIT a Roma.
Però una nuova sede.
Nome RCCB,
a Roma, sì, RCCB INIT, che sta a Casa Albertone,
esatto,
assolutamente.
Esatto, sì. E lì suonammo con un cantautore bravissimo, si chiama Rom, che è un cantautore lussemburghese,
ma da poco,
ma veramente
quindi.
Mi ha fulminato.
Da poco?
Il 30 gennaio.
Infatti. Ma siete scesi in quanti? Anzi, saliti in quanti?
Due.
Acustico.
Sì.
Disco che esce per la The Stones of Naples Records, Le Pietre di Napoli. Bello questo nome di etichetta. Che cosa ci puoi dire?
Sì, è la mia etichetta con la quale ho fatto uscire un paio di dischi, Per le strade ripetute. È una riedizione appunto di Stones of Naples, prende il titolo da The Stones of Venice di Ruskin, che è uno dei miei libri preferiti, quindi questo racconto dei luoghi, delle architetture, della storia dell'arte, un racconto sentimentale e poetico, una storia dell'arte che sia essa stessa letteratura, poesia, che non sia una storia dell'arte secca, statica, troppo gelida, troppo tecnica. Per questo ecco, lui è per me un grande riferimento.
Bene, quindi disco che esce oggi con distribuzione Audioglobe. Io ho il formato CD, esce anche a parte in digitale, anche in vinile o no? Insomma.
Allora, stiamo, siccome di solito le edizioni in vinili dei nostri dischi le fanno a volte delle case discografiche asiatiche, e adesso uscirà la ristampa da un'etichetta cinese, appunto, che si chiama Vrijheid Record, la ristampa di Volontà d'Arte, che è un nostro disco del 2007. Spero che l'edizione in vinile di questo sia più a breve termine, perché quella del disco precedente è uscito dopo un anno. Questa non so, per ora appunto siamo in fase di trattativa per capire se e quando uscirà in vinile, però non c'è nulla. Ci sono delle bonus track che io vorrei inserire nell'edizione vinile, però vediamo un po' cosa succede.
Certo, però insomma, ecco, ricordo che tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e quindi troverete, oltre al file audio della chiacchierata, anche il video di Nightingale and the Rose, e poi troverete l'ascolto dell'intero album, quindi preso, se non mi ricordo male, se non sbaglio, anzi no, lo devo ancora caricare perché è uscito oggi il disco, quindi lo devo andare a prendere
oggi,
o da Spotify, infatti. E
sì,
quindi
oggi su Spotify, su Bandcamp, insomma, comunque.
Ok, e quindi ci sarà modo anche di ascoltare l'intero lavoro preso appunto da uno di questi portali, adesso deciderò quale, oppure mi dirai tu in privato da quale preferisci, insomma. E
okay.
Bene, allora, in conclusione, intanto lascio scegliere a te un brano da far ascoltare dal disco che vuoi, insomma, far conoscere.
Sì, allora, visto che l'abbiamo nominato, facciamo sentire Tango di Gaeta, che è un brano in italiano, l'unico brano in italiano, che racconta, insomma, di una sensazione un po' triste, perché è una sensazione post-separazione, però racconta anche di questo luogo particolarissimo, perché è un incrocio di influenze che siano sia, ecco, bizantine, ma anche mediterranee, medievali, insomma è un posto particolarissimo che sta anche a un colpo di schiocco sia da Napoli che da Roma, quindi sì, questo forse per chiudere il brano più adatto.
Benissimo, da Napoli che poi ha una grande attenzione adesso nei suoi riguardi, anche per quel che riguarda la musica, tu la percepisci questa attenzione degli ultimi tempi?
Assolutamente, Napoli sta avendo molta attenzione sulla musica, tra l'altro tu contribuisci, voglio dire, a tua volta.
Anche sì, è
con i tuoi programmi. E sì, c'è, è pur vero che vedo, l'unica cosa che forse sono interessato in quello che dico, però l'unica cosa che non mi piace è che c'è solo la Napoli napulegna, cioè nel senso la Napoli che canta in dialetto, che racconta di Napoli, e invece l'attenzione a quelle forme di musica che escono da Napoli ma che non cantano Napoli nel senso più classico del termine,
chiaro.
È un po' ridotta, soprattutto questo non per colpa di qualcuno, ma credo che sia proprio la vocazione della mia città, perché Napoli è una città che che canta se stessa e che gode di se stessa e che gode del fatto di non cambiare mai, nel bene e nel male, e quindi vuole rimanere quella. E ecco che non prolificano le cose, non prolificano a Napoli cose che non cantano Napoli.
Questo
è quello che noto da... Io diciamo vivo a Napoli da sempre, non mi sono mai spostato, ho viaggiato tanto, ma ho sempre vissuto là. E questa è la cosa che noto. E però credo che sia proprio endemica, cioè è proprio una cosa della città che non si può cambiare.
Quindi, come si dice, nemo est profeta in patria, se fai musica che non è proprio autoriferita a Napoli, insomma.
Esatto, sì, io questo è quello che noto. Poi non lo so, magari è il mio punto di vista, non, diciamo, più cresco e meno sono sicuro delle cose che dico e che penso, però questa è una cosa che noto da molto tempo.
Beh, questo lo diceva pure Marco Messina, che ho avuto modo di intervistare qualche tempo fa proprio per la mia trasmissione, e che diceva appunto, in base a un festival che aveva organizzato, e che ho anche presentato, ma del quale ora mi sfugge il nome, ma che è andato in scena tra novembre e dicembre, dove ha invitato Cristiano Godano e Zamboni, quindi artisti di fuori, dicendo proprio che è anche l'ora di portare a Napoli artisti di altre città, farli suonare, non essere solamente autoriferiti in quel senso, insomma creare una forma di scambio in questa in quest'ottica.
Chi fa una musica che non è napoletana spesso soffre. Per esempio, mi vengono in mente due band, secondo me, veramente di alto potenziale, che o non si sono sciolte o magari ne soffrono un po'. Gli Slivovitz,
bravissimo,
che è una band jazz prog fantastica, che si è sciolta dopo tanti anni, ma dal vivo erano una bomba. E Jepo, dicilo tutti,
com'era?
Che cantano in italiano, sono bravissimi, ma non, pure là Napoli non li accoglie sempre bene, ma come noi, voglio dire, come tanti gruppi che purtroppo non cantano Napoli in dialetto, non cantano proprio la città in quel modo che i napoletani si aspettano.
Certo, sì, chiaro. Slivovitz, li ricordo anche una bellissima versione jazz rock tiratissima, jazz rock noise di Nirvana, di forse Smells Like Teen Spirit, non mi ricordo. Tra l'altro qualcuno di Slivovitz, ricordo male, attualmente suona nella lineup di Nugenea, se non dico una stupidaggine. Comunque, Epo pure grandissimo progetto, abbiamo avuto modo di presentarlo anche all'epoca quando uscirono i suoi dischi. Sì, un cantautore, poi non ho capito mai bene se è una band o comunque un progetto solo del suo leader, di Ciro, però insomma veramente grande poetica, grande poetica, e sono d'accordo con te che non hanno raccolto quello che meritavano, assolutamente.
Sì.
E allora, ecco qui Tango di Gaeta per Accordi Obliqui. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a cui tieni in particolar modo, a te i microfoni.
Allora, ti ringrazio innanzitutto di questa chiacchierata molto approfondita, perché a volte le interviste sono, sai, volatili, con le solite domande. Invece mi è venuto spontaneo entrare un po' più in profondità, e questo è merito di chi, di chi gestisce l'intervista. E poi volevo ringraziare tutti quelli che mi stanno già da stamattina scrivendo, che ci stanno aiutando anche a ripostare il disco, perché poi alla fine l'etichetta è piccolina, è la mia etichetta, quindi non abbiamo questi grandi sponsor, diciamo così. Quindi le persone che ci seguono sono la cosa che mi fa stare ancora qua dopo 20 anni, perché questo è il nostro 20° anniversario, a fare musica, a fare dischi. Quindi grazie principalmente a loro, insomma.
E allora ci andiamo ad ascoltare dal disco appena uscito oggi, Cries and Whispers di Corde Oblique, questa traccia dal titolo Tango di Gaeta, che ripetiamo è l'unica interpretata in italiano all'interno di questo bel lavoro che vi consiglio. Grazie Riccardo per essere stato con noi.
Grazie Gianluca e grazie a tutti quanti.
Ciao.
Onde d'oro nel mar di Gaeta, sai fare tu, che in fondo proprio non l'hai fatto ancora. Ascolta i no del buio. Le trecce di mia figlia si arrendono al mare, galleggiano recise come un patto. Addio, conforto, addio. Le donne volte al mare come tartarughe a passo svelto che amano le fiamme, guerriere a piedi nudi. E gli uomini inadatti come malattie, come rovine verso le montagne, rimossi e ragli crudi. Senza fare la luna sulle nubi, si serena con lei, si serena con lui, si serena per noi, serena pianta bruna. Le donne volte al mare, amazzoni antiche a passo svelto che amano le fiamme, guerriere a piedi. Poesia più vera ed io riuscirò a perdonar mia madre. Tu scriverai la tua poesia più vera ed io riuscirò a perdonar mia madre. Tu scriverai la tua poesia più vera. Io riuscirò a perdonar mia madre. Tu scriverai la tua poesia più vera. E io riuscirò a perdonar mia madre. Onde nere del mar di Gaeta, ocra nera.